Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi è giovedì, mancano di fatto 48 ore alla partita contro l'Ascoli. Una partita molto importante per il Parma che dopo il pareggio con la Ternana deve innanzitutto infilare un altro risultato utile consecutivo. Siamo arrivati a 2, non è poco visto che non ne infilavamo 2 dalla metà di ottobre, però adesso bisogna allungare la striscia, possibilmente con 3 punti. Vedremo dalle ultimissime, il Parma potrebbe recuperare Ansaldi e Camarà, si sono allenati parzialmente con la squadra in questi ultimi giorni, vediamo se saranno a disposizione almeno per uno spezzone della partita di sabato per quanto riguarda Fabio Pecchia e il Parma. Naturalmente Ansaldi, che sulla sinistra farebbe decisamente comodo visto come è andata con la Ternana, con Valenti tolto, passatemi il termine, dalla disperazione a metà partita. Partita delicata anche per l'Ascoli. Allora noi ci colleghiamo subito con Alberto Crementi, giornalista ascolano di Latte Miele, al cui diamo il benvenuto e ben ritrovato. Ciao Alberto.
Bentrovati a voi, grazie per avermi chiamato anche quest'anno.
Allora Alberto, vabbè, innanzitutto come, che clima si respira ti chiedo in casa Ascoli? È arrivato Roberto Breda, è arrivata dopo Bucchi, è arrivata la prima vittoria con il nuovo tecnico, 1-0 sul Perugia. Che Ascoli dobbiamo aspettarci al Tardini sabato?
Allora, intanto che il clima si respira, c'è stato un gran sospiro di sollievo con questa vittoria,
sì,
ma anche con il cambio dell'allenatore, perché purtroppo io sono uno che generalmente è assolutamente contrario ai cambi d'allenatore, però devo dire che il clima era irrespirabile intorno a Bucchi, purtroppo per lui, purtroppo per la squadra, ma ancora più purtroppo il segnale l'ha dato la squadra, perché la partita di Cittadella è stata palesemente ma uno di quei casi clamorosi in cui la squadra ha giocato contro l'allenatore, quindi non è scesa in campo, letteralmente. Il 3-0 di Cittadella è una partita che vorrei dimenticare al più presto, perché fa parte del museo delle schifezze del calcio.
Come mai Bucchi non è riuscito? Come mai c'era questa frattura fra Bucchi e
allora,
la squadra?
Non è che non c'è riuscito, c'è riuscito con qualcuno e con qualcuno no, evidentemente. Quando poi sono cominciati a mancare i risultati, e come ben sai, qualcuno perde il posto, qualcuno gioca anche se non lo meriterebbe, ognuno ha i suoi cavalli, quelli di cui si fida, eccetera eccetera, si creano quelle fratturine che rischiano di diventare purtroppo delle fratture insanabili. E siccome il patron Pulcinelli c'è passato da storie del genere, nonostante avesse appena o da poco rinnovato il contratto per altri 2 anni a Bucchi dopo una serie di risultati positivi a ottobre, ha dovuto fare ammenda e dire sì, forse abbiamo avuto fretta nel rinnovarglielo, è meglio salvare capre e cavoli finché siamo ancora in questa posizione di classifica. E l'arrivo di un allenatore come Breda mi ha fatto ancora più felice, perché Breda è un allenatore preparato, è specialista in subentri, siamo andati a studiare tutte le sue carriere, come è ovvio che si fa in questi casi qua, ma già lo conoscevamo e sappiamo che è uno che sa lavorare molto bene, è un allenatore preparatissimo, veramente meticoloso, ma anche molto tranquillo. E quello di cui aveva bisogno questa squadra era serenità, riacquistare compattezza e vincere una partita. Per ora è andato tutto bene.
Alberto Crementi, l'obiettivo dell'Ascoli a questo punto del campionato qual è?
Guarda, cerchiamo di salvarci prima possibile.
29 punti all'Ascoli.
Sì, lo so, e abbiamo, secondo me ne mancano una ventina per salvarsi, perché la classifica sotto non è come l'anno scorso che c'erano 3 squadre praticamente condannate e bisognava evitare i play-out. Quest'anno chi sta sotto, l'ultima è a 7 punti da noi. È vero che ci sono dietro 8-9 squadre, però non siamo in una posizione tranquilla, perché i play-out sono lì e prima di tutto bisogna salvarsi, perché è potenzialmente una squadra che sta sopra la zona salvezza, potenzialmente. Però Dionisi ha saltato un sacco di partite ed è ancora infortunato, e qui stiamo parlando non solo del capitano ma del giocatore con maggior tecnica in mezzo al campo per quanto riguarda l'Ascoli. E poi comunque la campagna acquisti di gennaio ci aveva portato dei signori giocatori, perché a prendere forte, voglio dire, non è esattamente da ultimi della classe, no? Anche economicamente il patron Pulcinelli si è speso anche quest'anno. Quindi le ambizioni dovevano essere altre, purtroppo è mancato qualcosa nel momento chiave della stagione, e quei 11 risultati di fila senza vittorie hanno pesato tantissimo.
Alberto, chi vedremo, chi non vedremo? Facci un po' una lista, una panoramica sugli indisponibili e gli infortunati in casa Ascoli.
L'assenza più importante è sicuramente quella di Dionisi. Per il resto, chi c'è o chi non c'è, per adesso conta poco, perché Breda è un allenatore che, a quanto ho capito, ha messo tutti sullo stesso piano, come è giusto che sia per un subentrante, no? Quindi diciamo che senza Dionisi l'Ascoli perde molto in attacco, moltissimo, non molto, soprattutto a livello di inventiva e a livello di tecnica, perché poi dopo avere forte in campo ma non riuscire a fargli avere una palla decente è abbastanza inutile, perché non è un centravanti che si va a fare, a creare l'azione da metà campo, non è un Osimhen che ti inventa il gol di punto in bianco, devi giocare per lui, e di fianco a lui ci saranno o Gondo o Pedro, vediamo chi sarà, Mendes intendo,
sì.
Quindi uno dei due dovrà giocare, e se secondo me Mendes finora ha giocato troppo poco e lo reputo un buon giocatore, ma forse deve giocare di più per dare quello che potenzialmente ha, Gondo è stato abbastanza deludente finora, quindi io penso che senza Dionisi soffriremo molto. Dietro di loro bisogna vedere chi è, sapete, non so se ne avete già parlato, che ha cambiato comunque il modulo Breda, perché dalla difesa 3 siamo passati alla difesa 4, e questo è già un dato molto molto indicativo, okay, su come vuole giocare lui. Quindi ci saranno tre centrocampisti davanti alla difesa e un trequartista o presunto tale, che è stato Falzerano nella prima partita, ma Falzerano in un'annata no clamorosa,
e
neanche
visto,
dietro
sì.
Le punte ha giocato bene, quest'anno è stato molto deludente, noi lo conoscevamo perché aveva già giocato qui e anche bene, e invece quest'anno non ha azzeccato una partita, inutile nascondersi dietro un dito, e quindi dietro potrebbe giocare o Marsura per la prima volta, perché Marsura ha le potenzialità per giocare lì, oppure Ciciretti, voi lo conoscete, anche se ha fatto solo 14 partite col Parma, però insomma è un giocatore con un piede eccezionale. Poi le alternative le troverà lui, non so se vorrà riprovare subito Falzerano, secondo me prova un'alternativa su Marsura, che è un altro nuovo acquisto. Posso dire che da parlando con Breda mi sembra di aver capito che lui lo veda come spacca partite, cioè quello che entra nel secondo tempo, perché ha una gran velocità ed è capace di imprimere un ritmo superiore nel momento del bisogno, quindi non so se lo schiererà già da titolare.
Sospiro, perché fece esattamente così in una partita contro il Parma in Serie C quando giocava nel Venezia, spaccò esattamente la partita entrando nel secondo tempo. Alberto, ultimissima domanda a proposito di ex, c'è un ex che un oggetto misterioso è stato nell'Ascoli, lo è anche nel Parma, Gabriel Charpentier, 20 minuti soltanto nella stagione 2021 con l'Ascoli. Non so, non avrei avuto modo di esserti fatto un'idea su di lui ad Ascoli, ma te lo chiedo comunque,
allora,
che idea ti sei fatto?
Mi sono fatto l'idea l'anno dopo a Frosinone, ma noi lo conoscevamo perché bene o male seguiamo anche il calcio minore come te, del resto come tutti che fa il nostro mestiere, però Charpentier qui è arrivato da infortunato, lo sapevamo, ha fatto tutta la bella rieducazione qui, probabilmente c'era da pagare una marchetta a qualcuno, perché lo sapevamo benissimo da quando è arrivato che non poteva scendere in campo, quindi non fa testo l'annata scolana, perché è stata un'annata di recupero fra piscine, fisioterapia, ospedale, centri di riabilitazione, quindi non ho idea, non l'ho visto in prima persona, ma quando l'ho visto a giocare a Frosinone ho detto ecco, mi sarebbe piaciuto averlo, ma non so perché non gioca adesso.
Piacerebbe anche noi, anche qui è sempre infortunato, acciaccato, fuori forma. Grazie Alberto Crementi, insomma buon lavoro.
Grazie altrettanto a voi.
Grazie ad Alberto Crementi, l'abbiamo chiamato subitissimo per sue esigenze di lavoro, è stato molto gentile, ci ha portato a fare subito delle considerazioni, insomma, sull'Ascoli, ha portato a farle anche ai nostri radioascoltatori. Adesso leggo subito il messaggio che ci è arrivato, credo sia Brando, riconosco ormai l'immagine profilo, e ricordo però prima tutti il numero per scriverci via WhatsApp, è il 333-9200-170. Brando dice: ho capito che da Ascoli verranno a fare le barricate, se a Parma pensano di vincere facile è l'anticamera della sconfitta, Brando. Cioè, se il Parma pensa di vincere facile, questo è il senso suo. Ma, insomma, io credo che nessuno in casa Parma pensi ad una passeggiata contro l'Ascoli. Quest'anno ci siamo veramente scottati troppe volte. Certo, noi lo possiamo dire, addetti ai lavori, anche tifosi, lo possiamo dire. Questa è una partita che va vinta, a tutti i costi, assolutamente. Oggi ha parlato, o meglio, intervista di ieri pubblicata oggi sulla Gazzetta di Parma a Gigi Buffon, e ve ne leggo alcuni passaggi perché è particolarmente significativa. Intervista a firma di Sandro Piovani, Buffon parla di tante cose, alcuni concetti sono ribaditi quelli che avevamo già sentito nella ormai famosa conferenza stampa contro il Genoa, dice: mancano 14 gare, bisogna affrettare la nostra crescita. Perché, anzi, la domanda è questo. Sandro Piani chiede, cosa bisogna fare dunque a questo punto della stagione per fare un passo in avanti? Gigi dice, devi fare fatica, per vincere devi fare fatica, che significa alcune volte perdere e gestire la frustrazione che porta alla sconfitta. Vuol dire, faccio una corsa in più per il mio compagno, dico una parola in più, sono aiuti che possono evitare un gol. Da lì parte tutto quanto. Domanda di Piovani, il Parma ha il tempo necessario per farlo? Buffon risponde, mancano 14 partite, è un anno e mezzo che ci lavoriamo, ora bisogna affrettare un po' questo processo, bisogna stringere il cerchio. E poi domanda delle domande, secondo te il Parma è stato sopravvalutato? Tutto ciò che è in orbita Parma, questa è la risposta, ovvero che la proprietà americana, gli investimenti, il progetto, arriva Buffon, arriva Vasquez, arriva Tizio, c'è Caio, questo fa sì che le aspettative siano altissime, che il Parma possa essere considerato il favorito. Però dopo un anno come l'anno scorso bisogna capire che Buffon non basta, Vasquez non basta, serve l'aiuto di tutti, ribadisce Buffon. I risultati li portano un gruppo, l'ambiente. E poi un'altra domanda insomma che ci siamo fatti un po' tutti in questi mesi, ovvero quando sei tornato a Parma pensavi ci potessero essere tante difficoltà? Sinceramente no, dice Buffon, mi piacciono le sfide, mi piace impegnarmi per gli altri. Immaginavo potessero esserci dei problemi perché le retrocessioni lasciano sempre delle scorie, però non pensavo saremmo stati... Scusate, devo avvicinarmi a costo di spostare il microfono. Però non pensavo saremmo stati nella situazione dell'anno scorso. Questo quanto ha detto Gigi Buffon sulla Gazzetta di Parma, poi non so se avete già letto, quanti di voi l'hanno già letto, la Gazzetta di Parma di oggi. No, sorrido perché c'è un messaggio su Charpentier, evidentemente anche noi avevamo qualcosa da pagare, risponde ad Alberto Crementi, il nostro radioascoltatore o radioascoltatrice, perché purtroppo Charpentier non è mai sceso in campo. Tra l'altro, insomma, lo ridico, ci voleva molte speranze per sperare che facesse una stagione sulla scia di quella passata, 10 gol in 22 partite, perché veniva da una stagione in cui non era mai sceso in campo, l'anno prima aveva fatto 15 presenze in Serie C e 6 gol, insomma non sono proprio numeri da bomber, che implacabile anche nelle presenze. Tra l'altro l'anno scorso sì, 22 presenze ma 989 minuti, quindi se la matematica non è un'opinione e la mia calcolatrice non è fallata, sono esattamente 45 minuti a partita, quindi sì, ha giocato 22 presenze che poi di per sé non sono tantissime, ha giocato una media di un tempo a partita, grande incisività sulle partite che ha fatto perché ha segnato 10 gol, però quest'anno insomma i risultati, siamo al 16 febbraio e ancora di fatto non si è visto, ma lo ribadisco ancora una volta, è brutto dirlo, ma lo si sapeva. Rino dice, mancano 14 partite, bisogna vincerle tutte. Mi sembra molto difficile, dice Rino. Questo, assolutamente, assolutamente così. Era Monica, la radioascoltatrice di prima, adesso si è firmata, che faceva questa considerazione su Gabriel Charpentier. Andiamo a dare un'occhiata, allora, alla classifica, prima di andare in pubblicità e poi di leggere altri messaggi e di dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è un ex calciatore del Parma, non vi dico chi ma poi lo scoprirete. Classifica che recita: Frosinone 54, Genoa 42 con la penalità arrivata in settimana di un punto già inclusa, Regina Sud Tirol, Bari 39, Cagliari 35, Pisa, Parma, Ternana, Palermo, Modena 34, grande ammucchiata, quota 34, attenzione perché lì c'è la linea di demarcazione, la linea di confine dei playoff ed è quella che non dobbiamo mai perdere di vista. E poi l'Ascoli a 29, Como 27, Venezia 27, Cittadella 27, Perugia 26, Brescia 25, Spal 24, Benevento 23, Cosenza 22. Questo significa che dalla quart'ultima all'Ascoli ci sono, quart'ultimo il Brescia 25 e l'Ascoli che è sotto il grande gruppo di quella 34, ci sono 4 punti, scusate. Ecco perché Alberto Crementi poco fa diceva che l'Ascoli deve pensare soprattutto a salvarsi. Beh, insomma, io mi sento, sono abbastanza d'accordo, nel senso che secondo me farà fatica ad andare ai playoff. Non ripeterà il buon campionato dell'anno scorso, che tra l'altro era stato così, aveva portato Sottil ad esempio ad allenare, ha portato Sottil ad allenare Udinese, quindi c'era la mano di un tecnico che poi non c'è più stato, e poi è andata così, insomma quest'anno l'Ascoli, stagione un po' più tribolata. Notizia di oggi ufficiale: il centro sportivo del Parma diventa multi training center, come mi ricorda anche il nostro amico Luca. Andiamo in pubblicità, Luca resta in ascolto come tutti gli altri, perché fra poco abbiamo un ex giallo-blu rimasto nel cuore dei tifosi. A fra poco.
Palla in tribuna.
Notizie dall'AUSL di Parma. Se hai tra i 50 e i 69 anni, aderisci allo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto. Lo sviluppo di un tumore del colon retto è quasi sempre preceduto dalla comparsa di lesioni benigne dell'intestino. Lo screening serve ad individuare queste lesioni in modo da intervenire in tempo con trattamenti efficaci. Allora, quando ti arriva la lettera dell'AUSL, accetta l'invito e fai il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L'esame è gratuito, semplice e non richiede una specifica preparazione. Aderire allo screening può salvare la vita. Maggiori info su www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora ricordo sempre il numero per scriverci, è il 333-9200-170, fra poco leggerò anche qualche messaggio arrivato durante la pubblicità, ma intanto do il benvenuto al secondo ospite di questa puntata, è un ritorno sulle nostre frequenze, quello di Fabio Lauria. Ciao Fabio, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Sempre molto amato, insomma la tua è stata un'esperienza breve ma intensa, direi, quella con il Parma. Intanto ti chiedo come stai, Fabio.
Bene, sto abbastanza bene, ho ripreso anche ad allenarmi.
Ah, non lo sapevamo questo, perché avevi avuto dei problemi a un ginocchio, insomma, piuttosto importanti.
Avevo avuto una rottura importante del crociato più menisco, poi ero ritornato, poi per una serie di cose avevo deciso di abbandonare il calcio e poi mi si è presentata una piccola opportunità per divertirmi ancora e allora mi sto mettendo in sesto per cercare di ritornare almeno per divertirmi questi ultimi anni.
Ah, bene, ci hai dato una notizia, insomma, tornerà in campo, dai, ci fa piacere.
Sì, veramente sono già tornato domenica.
Ah, beh, guarda, neanche a farlo apposta, io davvero neanche a farlo apposta ti ho chiamato oggi, non lo sapevo. Dove sì, giochi Fabio adesso, quindi?
No, adesso sono tornato in Sardegna, visto che mia moglie ha origini sarde, noi siamo sempre stati qua, e tramite un amico che sta giocando con una squadra proprio nel paese vicino dove sono io di promozione, mi ha chiesto come stavo, se volevo andargli a dare una mano. Non mi sentivo tanto coinvolto perché comunque il ginocchio non rispondeva come volevo io, però ho iniziato un bel percorso da un mesetto e mezzo. E mai avrei pensato, devo essere sincero, di poter fare 10 minuti domenica, cioè un mese e mezzo fa. Bello. Avrei detto siete tutti matti, invece dai, mi sto godendo a piccoli passi anche una piccola ripresa, questo sì.
Dacci anche il nome della squadra così completiamo la notizia a questo
allora,
punto.
Si chiama Macomer.
Ah, il Macomer, certo, località Macomer, piuttosto famosa, insomma, conosciuta della Sardegna. Guarda, già un saluto al grande Laurea da Nicola, stanno già scrivendo... In tanti, Fabio, tu ovviamente, beh, ci fa molto piacere questa notizia che davvero non sapevo e no, davvero a farlo apposta non ci saremmo riusciti a mettere d'accordo per sentirti
questa
settimana.
Le coincidenze.
Esatto, veramente. Però tu segui anche il Parma, comunque segui il calcio, segui un po' tutto, non certo, butti sempre un occhio certo al Parma, visto che sei sempre sul pezzo. Che idea ti sei fatto dell'andamento di questa squadra in questa stagione? Perché effettivamente stagione migliore dell'anno passato, però... sempre un po' tribolata. Secondo te cosa manca a questa squadra?
Beh, allora io ne avevo parlato settimana scorsa con gli amici di Parma Live di questa situazione e per quello che è la mia visione io vedo comunque una squadra costante in quello che fa. È vero che ci sono stati dei passi falsi, però poi quel passo falso è sempre stato accompagnato poi da una grande prestazione, vedi dopo Bari, vedi dopo Cosenza con la vittoria sul Genova, con la vittoria sul Perugia, e quindi è sempre stato accompagnato comunque da una prestazione. Probabilmente manca un po' di maturità da una squadra che è comunque giovane, anche se ha degli elementi di grande spessore, come vedi come Vasquez, come Buffon, tuttavia ha comunque dei giocatori giovani, ha comunque dei giocatori che si stanno adesso affermando, e non è facile,
non è facile.
Perché poi giocare in una piazza come Parma in Serie B, che diciamocela tutta, è un lusso il Parma in Serie B, avere comunque degli obiettivi grandi non è sempre facile a livello mentale, quindi può esserci ancora un pizzico di mancanza di maturità da parte della squadra, che quando magari deve fare quel salto di qualità non lo fa, però c'è una reazione, è quello che credo che faccia ben sperare, almeno è quello che ho notato io in questo campionato, perché è vero che nel momento blu, se vediamo la partita col Bari, se vediamo la partita col Cosenza, comunque c'erano quei punti che ti potevano avvicinare molto di più alle inseguitrici o a chi sta sopra, e l'hai steccata. Però dopo c'è stata una reazione di carattere, sì. C'è stata la vittoria del Perugia, se non ero 3-0, sì, se non ricordo male, poi c'è stata la vittoria col Genova, che comunque io credo che Genova sia la squadra più completa, la rosa più completa di questa Serie B, e c'è sempre stata una reazione, quindi vuol dire che la squadra c'è, il carattere c'è, Pecchia ha dato, si vede l'impronta dell'allenatore, quindi... vediamo, è un campionato comunque lungo, estenuante, con dei valori importanti, con dei valori bilanciati soprattutto, perché se andiamo a vedere la classifica poi nel giro di 8 punti, 7 punti, 9 punti ci sono tantissime squadre e ci sono anche delle sorprese come sul Tirol, per dire, no?
Assolutamente.
Quindi è un bel campionato che credo che Parma si stia facendo meglio dell'anno scorso. Sì che c'è un'identità, manca ancora qualche pezzo, lo scopriremo strada facendo. Un campionato che secondo me va visto in questo modo, passo dopo passo, partita dopo partita, e vediamo poi alla fine, come si dice, i cavalli si vedono all'arrivo, vediamo all'arrivo come arriverà il Parma.
Fabio, l'hai detto, insomma è difficile quando si hanno tanti giovani, effettivamente anche tu che hai esperienza di Serie C, di calcio dilettantistico, si dice sempre, no? Quella è una squadra molto giovane, come dire, effettivamente quello è un piccolo handicap. Ma è davvero così? Perché si sconta questa cosa. E aggiungo, quello, insomma, opinione di molti e anche mia, quando poi sono giovani che arrivano dall'estero e hanno poca esperienza del campionato italiano, fanno anche fatica subito, ma come naturale che sia, ad integrarsi, anche questo è qualcosa che si paga.
Guarda, ne parlavamo una delle scorse interviste, se non ero, che abbiamo fatto, che abbiamo fatto proprio qui, che parlavamo di Maresca, no? Che parlavamo cosa non era andato nella scorsa stagione, nonostante comunque un allenatore che per me ha grandissime doti, no?
Sì.
È proprio questo, quando hai una squadra giovane va aspettata. I pro e i contro sono ovunque, sono nell'esperienza e sono nella gioventù. È ovvio che nell'esperienza magari ti manca quel pizzico di follia che il giovane ha in alcuni momenti, perché non pensa a determinate cose, è giovane, è giusto che ti butta a capofitto su tutto, però è anche vero che poi nei momenti delicati il giovane non ha ancora quell'esperienza delle partite passate, cioè è quello, poi l'esperienza è tutto quello. Quante partite ha giocato in un determinato livello in quella determinata condizione?
Sì.
È ovvio che se uno ne ha giocate 200 sa come affrontare quella determinata partita, uno che ne ha giocate 10 non ha ancora tutto quell'esperienza appunto per determinare quella partita o per capire in che modo va giocata quella partita. Quindi è sempre in tutto, ovviamente ci sono pro e contro, perché se hai una squadra giovane, è una squadra spavalda, è una squadra che corre, è una squadra che sta bene fisicamente, d'altro canto se hai una squadra esperta è una squadra che magari ti vince la partita 1-0 e poi la palla va a finire in tribuna, insomma, no? Perché
sì,
quei più esperti, no? Quello che diciamo è stato un po' il nostro percorso in Serie D, perché
sì,
avevamo comunque tanti giovani, ma tutto il resto era una squadra molto esperta e quando c'era da buttare via la palla si buttava via la palla perché il momento richiedeva quello. È un po' la richiesta del momento, no?
Sì.
Quella di capire un po' le dinamiche del campionato stesso.
Te lo ricordi Zanimacchia in Serie D nel Legnago? Aveva giocato solo all'andata contro il Parma.
Sì,
pensavi che
sì,
sarebbe arrivato a questi livelli?
Magari non a questi livelli, però aveva fatto vedere comunque che era un giocatore importante, lo sta dimostrando. Io l'ho visto anche contro la Ternana, ha fatto delle belle giocate, dei tiri da fuori, e è un giocatore che comunque ci si può fare affidamento in questo momento, è un giocatore che ha gamba, che ha velocità, e secondo me può essere un gran bell'acquisto in prospettiva, ma anche nel presente, no? Perché comunque sta facendo molto bene.
Qualche messaggio: grande Lauria, sempre uno di noi, Diegone da Collecchio, poi ti saluta Luca, e poi invece una Mark dice: manca il guizzo di Guazzo con Lauria. ma qualche gol pesante lo avete fatto. Ti chiedo un giudizio, Fabio, su un giocatore molto tecnico del Parma che quest'anno insomma sta facendo un po' più fatica ad emergere rispetto al girone di ritorno dell'anno scorso. Sto parlando di Adrian Bernabé, che ha segnato proprio contro la Ternana, si è sbloccato. Che giocatore ti sembra?
Allora, da quello che avevo visto l'anno scorso è un giocatore fantastico, è un giocatore forte, a me è un giocatore che a me piace tanto. È ovvio che veniva da un lungo infortunio, e i lunghi infortuni, io ne ho passati due pesanti, si sentono a lungo andare, poi si sentono, ci sono, anche se è passato tanto tempo, però noi pensiamo sempre che, faccio nel mio caso, ipotesi, una rottura del ginocchio, una volta messo a posto il crociato sei a posto, no, c'è tutta una serie di cose che col tempo poi devi andare a migliorare, che può essere, che ne so, la posizione dell'anca, della schiena, e sono tutte cose che poi alla fine ti limitano, vuoi o non vuoi, ti limitano nella corsa, negli allenamenti, cerchi di dare il 100% ma non ci riesci, però credo che sia un giocatore importante. Ho visto il gol che ha fatto con la Ternana, è un giocatore che ti può dare quell'imprevedibilità fuori area, che sa calciare destro e sinistro, è una mezzala moderna.
Sì.
È una mezzala moderna, una classica mezzala spagnola, no?
Come sì, sì.
Guardioliana.
È
un giocatore che ha delle grandi qualità. Magari sta assentato un pochino, perché credo, poi ovviamente non vedendo
certo,
gli allenamenti,
certo,
che è lì che poi si fa la differenza, perché è facile giudicare la domenica, ma è importante, io da giocatore so quanto è importante poi la settimana, perché la domenica poi è lo specchio della settimana. Lo specchio della settimana è che se non sei riuscito a fare le cose al 100%, magari te le puoi riportare la domenica allo stesso modo, no?
Sì.
E quindi ci può essere, però io credo che è un giocatore forte, è un giocatore a cui il Parma deve fare molto affidamento, almeno per quello che sono le mie valutazioni e per come valuto io un giocatore. È un giocatore moderno, è un giocatore che può fare la differenza, come abbiamo visto che l'ha fatta poi l'anno scorso quando è entrato, perché si è visto proprio la differenza.
Assolutamente. Fabio Lauria, allora tu adesso vivi in Sardegna, però sei napoletano, quindi il polso su Napoli ce l'hai sempre. Che
certo.
Cosa si sta vivendo a Napoli con un Napoli così veramente stellare, ma davvero?
Beh, credo che Napoli, i suoi tifosi e anche la società, direi, lo meritano. Lo meritano per quello che hanno costruito, per quello che hanno passato e per quello che hanno costruito. Si sente molto spesso, si è sentito in questi anni, molto spesso il tifoso contro De Laurentiis,
sì.
Perché quando c'era da fare il salto non lo si faceva, perché si vendevano giocatori di un certo calibro, vedi Cavani, vedi Lavezzi, vedi Higuain, quando arrivavano le chiamate giuste, no? Però credo che questo modello di calcio di impresa, più che calcio,
sì,
no?
Sì,
di impresa,
sì,
che ha portato De Laurentiis e che credo che stia imitando anche il Milan. Perché
sì,
da quello che vedo Maldini non è uno che le manda tanto a dire, non comandi procuratore, comando io,
sì,
società su una determinata cosa, ed è quello che ha fatto De Laurentiis insieme con Giuntoli, no? E c'è da dare via un giocatore, va bene. Quest'anno quante accuse sono arrivate perché Mertens, perché Insigne, però a conti fatti due giocatori straordinari, perché due giocatori che hanno fatto la storia del Napoli, e tuttavia è stato preso Raspadori con 10-12 anni in meno, è stato preso Kvaratskhelia, lì come si chiama lui,
sì,
con 10-12 anni di in meno di Insigne, e cavolo, Osimhen, un acquisto che è stato fatto l'anno scorso, due anni fa, adesso non ricordo,
sì, due anni
però
fa.
Aspettato, perché comunque adesso è diventato il giocatore che si aspettava il Napoli, però è stato aspettato, è stato preso un allenatore che è equilibrato, a cui piace giocare, a cui sa tenere uno spogliatoio, perché tanti dicono che magari Spalletti, come la sua storia, no? Che dicono che Spalletti i grandi nomi,
sì,
non li sopporta, no? Non ci va d'accordo, però quando poi senti un Totti che dice io vorrei ritornare a parlare con Spalletti, vuol dire che qualcosa a livello umano ti ha lasciato un allenatore. Poi
sì,
ognuno può fare le sue valutazioni, il campo parla, ok?
Sì.
Ognuno può essere simpatico o non simpatico, però quello che conta è il campo, e oggi il Napoli non ha concorrenti per come approccia le partite,
sì,
per
sì,
come
sì,
le gioca, per come sta, per come è l'ambiente, per come c'è l'unione, per come sta lavorando la società, appunto, sì, beccandosi delle critiche, facendo delle scelte non di cuore, perché poi Insigne e Mertens erano delle scelte prettamente di cuore, no? Oltre
sì,
che essere grandi giocatori, però poi non è che li sostituisci con giocatori di poco conto, soprattutto
infatti,
con giocatori giovani, quindi
eh sì,
hai rinnovato una squadra che può andare avanti per tanto tempo e con giocatori che stanno diventando importanti.
Cosa succederà, se succederà, insomma, quello che tutti a Napoli si aspettano?
Succede, succede il finimondo, ma come è giusto che sia.
Sì.
Ormai l'ultimo campionato è stato vinto nell'87, quindi io avevo un anno, e stiamo parlando di 37-38 anni fa, quindi,
sì,
quindi credo che la piazza lo meriti. Lo meriti la squadra, lo meriti l'allenatore, lo merita il tifoso, tutta questa attesa. Poi io non credo mai alle coincidenze, se dovesse succedere, non sono scaramantico, anche se sono napoletano, però magari i napoletani che mi ascoltano sono scaramantici.
Parlando di scongiuri.
Preferisco dire se dovesse succedere nello stesso anno dall'addio di Maradona, Messi che vince la Coppa del Mondo,
sì,
e Napoli che vince lo Scudetto, non credo più alle coincidenze.
Davvero. È un'osservazione pertinente, Fabio, e ci piace, insomma, anche abbandonarci a queste cose irrazionali, ma non troppo. Fabio, esatto. Lauria, è stato un piacere ritrovarti come sempre, in bocca al lupo a questo punto per
credi.
La tua coda della grazie tua mille. Bella carriera. Ciao Fabio, grazie.
Grazie mille, un saluto a tutti, grazie per i messaggi e grazie per essere sempre presenti.
Grazie a te. Ciao Fabio. Fabio Lauria è sempre davvero un piacere, sempre molto disponibile, anche se qui c'è un messaggio di Alessandro che ce l'ha un po' con Lauria, perché dice: visto il bicchiere quasi pieno, secondo Lauria viene da chiedersi se sia già stato assunto in società. No dai, non mi sembra. Poi ci ha detto che gioca nel Macomerno, ma sicuramente è una battuta. Alessandro poi dice: la squadra giovane va aspettata, ma i giovani poi aspettano, vedi Osterwolde. Bella considerazione anche questa. Altro messaggio di Fabrizio che dice: per il finale di campionato puntiamo su una base italiana, Buffon, Circati, Del Prato, Zanimacchia. Intanto, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, almeno credo di averlo detto, potrebbero rientrarsi, l'abbiamo detto, Ansaldi e Camarà. La domanda che potrei farvi, la faccio anche al prossimo ospite, poi appena lo abbiamo in contatto, è: a sinistra chi mettiamo, esterno sinistro basso, terzino sinistro? Fiducia a Valenti dopo la prestazione negativa di Terni, Zagaritis, punto di domanda, Cobbaut si allena ma non so quanta autonomia abbia, Ansaldi si sta allenando parzialmente, insomma questo è il principale dubbio da risolvere. Di tutto questo parliamo con il nostro nuovo ospite, torna a trovarci anche Gianni Barone. Ciao Gianni, giornalista, vice direttore di StadioTardini.it.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori e tutti i tifosi del Parma.
Allora Gianni, che Parma ti aspetti contro l'Ascoli? Intanto ti chiedo se secondo te Pecchia confermerà quello che, vabbè, possiamo definire un 4-1-4-1 con tutte le varianti del caso, comunque Stevez davanti alla difesa.
Ma addirittura io penso di sì, anche se è sempre difficile, cerchiamo sempre di non arenarci sui sistemi
di
gioco, perché come si diceva il vecchio adagio, guardiamo alla luna, non al dito che indica la luna. Non è il sistema di gioco che fa la squadra, che dà il carattere, il cuore, quello che forse è mancato a questa formazione in tante partite. Tu mi chiedevi che partita sarà. Se guardiamo l'andamento a zigzag, perché sembra proprio uno zigzag quello del Parma, dopo una vittoria, un pareggio, o c'è la sconfitta, che naturalmente mi sembra abbastanza improbabile, o si ritorna alla vittoria. Questo naturalmente per stare alla pari con questo clima un po' schizofrenico del Parma e del campionato, perché è un campionato che, lo ricordiamo, ha smarrito un po' quelle che erano le premesse della vigilia. Sembrava un campionato pieno di squadre che proponevano il gioco, vi erano anche addirittura dei santoni che venivano dalla Germania, tipo Blessino, dalla Spagna Clotet, che hanno già ammainato la loro bandiera del giochismo, e ricordiamo che sono rimasti solamente dall'inizio del campionato 6 più 1 allenatori, se mettiamo Corini del Palermo, che era subentrato comunque a Baldini, che era dimissionario. Quindi è un campionato che ha veramente abbattuto dei valori tecnici di allenatori. Questo è una cosa che non succedeva da anni, bisogna sottolinearlo. E Pecchia, tra questa schiera di allenatori, che ci metto anche Grosso e Inzaghi, che non mi sembrano dei giochisti puri, era l'unico giochista rimasto in campo, diciamo. Però abbiamo visto che se vuole vincere le partite deve abbandonare lo spirito del possesso palla, del gioco propositivo. Ebbene, bisogna cercare, naturalmente, alla ricerca del gioco, bisogna fare la ricerca dei punti, questo è molto importante, e credo che nelle partite in cui il Parma ha il possesso palla più basso riesce a vincere. Quando ce l'ha più alto dell'avversario, il più delle volte, non è una statistica perché non ho i numeri sotto mano, ma il più delle volte ha perso.
È un vantaggio quindi, paradossalmente, affrontare come farà il Parma nelle prossime partite? Vabbè, l'Ascoli potrebbe essere una squadra che viene a chiudersi, poi Frosinone, Pisa, Regina, Sudtirol è un'altra squadra, Como, Palermo, ecco, possono essere avversari più consoni alle caratteristiche del Parma, questi che ho elencato?
Ma naturalmente questo è il crocevia del campionato per molte squadre, soprattutto per il Parma, perché ha raggruppato in poche giornate forse il meglio delle squadre che sono nelle parti alte, se eccetto il Cagliari e il Bari, tutte le squadre che sono in alto il Parma le deve affrontare proprio nel giro di poche giornate. Quindi questo qua potrebbe essere un bene per il Parma, perché il Parma, come come diceva Buffon nelle interviste di oggi alla Gazzetta di Parma, i giocatori hanno bisogno di motivazioni. Se non le trovi te le devi dare. Naturalmente molte volte certi giocatori la motivazione è un po' come il coraggio di Don Abbondio, se non ce l'hanno non riescono a darselo, e quindi la motivazione viene proprio anche dall'avversario. Abbiamo visto che appunto in questo campionato ci racconta che con l'Inter giochi bene e giochi malissimo con il Cosenza, anche se qualcuno dice meritavamo il pareggio, è andata bene che Parma ha perso, perché con partite del genere è giusto che una squadra perda, perché non puoi giocare in quella maniera. Ma io penso che sia molto importante che in queste partite Parma riesca a tirare fuori veramente quello spirito di squadra che a volte c'è stato e a volte si è smarrito, anche dal punto di vista difensivo. A volte vediamo le grandissime partite di Osorio, poi la volta dopo Osorio sbaglia come ha fatto domenica scorsa, però c'è un attenuante. Ricordiamo che Osorio sta giocando da quando è in coppia con Balog, sempre nel centro-sinistra, lui non è un mancino. Sì. Infatti la palla che ha dato Partipilo era tipica di un giocatore che, avendo il pallone sul suo piede debole, non riesce a rilanciare e non riesce neanche ad orientare nel migliore dei modi, quindi ha regalato la palla all'avversario. Quindi questa fatica di giocare con la mancanza di un centrale mancino, Parma un po' l'ha pagata, nessuno l'ha sottolineato, ma io credo che sia molto importante dal punto di vista delle dinamiche dell'economia di una difesa, avere il giocatore al loro posto, un mancino che riesce ad orientare il gioco con il piede giusto, invece a volte bisogna forzare la giocata e si commettono anche degli errori. Però fermo restando questo, quando sei in difficoltà, io sono un torno un po' alla tradizione, bisogna anche rilanciare il pallone lontano. Non sarà bello, non sarà moderno, non sarà la ricetta giusta da indicare per i giovani, però se vuoi vincere un campionato, soprattutto se non lo vuoi perdere, perché Parma a questo punto non è che deve vincere il campionato, non lo deve perdere, non deve uscire dal giro dei playoff, e soprattutto ancora la piccola speranza di agganciare il secondo posto la deve coltivare, però non deve commettere quegli errori che ha commesso in alcune partite determinanti.
Infatti Giovanni ci dice, ma infatti quale possesso palla, le squadre forti vincono e basta, forza Parma. Poi su Ansaldi sono in due che dicono, sabato dovrebbe giocare, vorrei che giocasse Ansaldi anche con una gamba sola e Camarà tutta la vita, vincere e basta, il resto non conta, ampo 60. E Rino dice, Ansaldi finché ne ha, poi Zagaritis o Koulibaly addirittura, dice lui, importante vedere Valenti in panca. Rino, non ti ha convinto Gianni Barone per nulla Valenti adattato così?
No, guarda, io Valenti l'ho anche scritto alcune volte, ha fornito degli assist anche preziosi, quello che non aveva fatto Stervolde, che sì, è stato naturalmente valorizzato molto di più. È ovvio che facendo il gioco anche di appoggio sulla fascia, perdi un po' quella lucidità difensiva, forse questo è quello che è mancato ultimamente a Valenti, però l'apporto di piede e di gambe di corsa sulla sinistra l'aveva dato. Ecco, soffermarsi sempre sui nomi è una cosa che piace moltissimo ai tifosi, a me piace meno di zero soffermarmi sempre sui nomi, perché è la squadra che naturalmente, sì. Tu lo sai, io da ex allenatore guardo sempre al complesso, al reparto, guardo naturalmente a quello che la squadra riesce a fare nel suo collettivo. E quindi dire Ansaldi piuttosto che Zagaritis, a volte mi sembra un pochettino confuso in certe sue uscite. È un giocatore che ha avuto sempre poca fiducia e quindi adesso deve esprimere tutto quello che non è riuscito a esprimere in tanti anni, quindi a volte cede e sbaglia. Valenti anche egli non è un laterale e viene dal ruolo di centrale, però a questo punto i mancini scarseggiano, come ti dicevo manca il mancino centrale che poteva essere teoricamente Valenti, e quindi l'adattamento che fa Pecchia è quasi una necessità, diciamo, non è che sia un capriccio dell'allenatore far giocare Valenti in quel punto lì. A me dà più affidamento a Ansaldi perché ha l'esperienza, purtroppo Ansaldi dal punto di vista fisico ha qualche problema e quindi per sopperire la mancanza di Ansaldi è giusto che giochi Valenti. Zagaritis mi convince molto molto meno degli altri due.
Ti chiedo Gianni, a questo punto, senza fare necessariamente nomi, ma possiamo anche farli, ma nel complesso questa è una squadra secondo te che deve giocare con il centravanti o se la può cavare anche con un cosiddetto falso 9?
Ecco, mi hai fatto una domanda che ha accolto proprio il mio pensiero. Io ho notato che quando gioca al centravanti non ce l'ho con Inglese assolutamente, perché è un esercizio facilissimo ormai prendersela sempre con Inglese, perché non è più il giocatore di qualche anno fa. Io ho visto che quando non c'è Inglese puoi permetterti un Vasquez più libero, non dico più avanti, più libero, perché non ha il compito di fare la mezzala, non ha il compito di fare trequartista, deve fare quello che sa fare, cioè trattenere il pallone quando è ora, rilanciare, difenderlo, e quindi io penso che sia anche una questione che permette a Vasquez di esprimersi meglio la mancanza del centravanti. Io credo molto nel Vasquez centravanti di manovra, e credo anche molto in Bernabé, non mezzala fissa, neanche mediano, ma un tu hai parlato di falso 9, di falso 10, diciamo sì. Un 10 che sa aggiustare, perché Bernabé è questo. Ho sentito il tuo precedente ospite che parlava di mezzala spagnola, ecco, le mezzale spagnole sono così, non hanno una posizione come hanno le mezzale nostre, ricordiamo Xavi, ricordiamo Iniesta, sì. Sono proprio dei centrocampisti creativi in ogni parte del campo, sia a destra, sia a sinistra, sia al centro, quindi è molto importante il fatto di sacrificare il centravanti, visto che non c'è un centravanti che può garantire quelle segnature che al Parma sono mancate, ma il Parma, ricordiamo, è la cooperativa del gol, al pari del uno dei migliori attacchi, Frosinone che è il secondo miglior attacco, ed è Cosenza che è il peggior attacco, quindi a volte serve, non serve a far segnare tanti giocatori, però io penso che dal punto di vista tattico l'assenza di un centravanti vero per il Parma è al Parma giovi.
Gianni, allora, tu che sei molto attento anche alle altre squadre, facciamo un po' due conti della serva sulla classifica. Allora, vabbè, Frosinone è andato, il Genoa dubito che lo possiamo recuperare, 42 punti. Poi abbiamo altri 6 piazzamenti validi per i playoff e ci sono in ordine di classifica al momento Regina, Sudtirol, Bari, Cagliari, Pisa, Parma, Ternana, Palermo, e mi fermo al Modena che è l'ultima squadra, 34, poi c'è un buco di 5 punti. Chi dobbiamo temere di più di questo gruppo? Chi vedi meglio, ecco, di queste?
Ah beh, bisogna temerle tutte, nessuno. Temerle tutte e naturalmente cercare di essere superiore un po' a tutte queste formazioni. La squadra che temo di più, visto che il Bari è già andato, si è già giocato col Bari, però ha delle potenzialità, però non penso che sarà la squadra che arriverà, che sarà la terza. Come ancora non penso che sia il Genoa la seconda, però non vedo dei candidati al momento.
Quello,
al momento c'è una scarsità, cioè non devono fare ancora le primarie, diciamo, le squadre per poter diventare il candidato al secondo posto. Il Genoa, se gioca come ha giocato contro il Parma, è un po' allarmante, diciamo che può ancora incappare in certi scivoloni come è capitato appunto a Parma, però ha il potenziale più alto delle altre. La Regina non mi convince fino in fondo, ma io ero stato uno dei pochi all'inizio, quando la Regina andava bene, dicevo che non mi convinceva. È ovvio che a questo punto è rimasto il Pisa, è rimasto il Sudtirol, e a tal proposito io ho ancora un foglio di un intervento che avevo fatto con te proprio all'andata, prima della gara con il Sudtirol, e ho scritto: occhio al Sudtirol, Isoli, metti in campo squadra compatta ed utile. Questo era quello che ti avevo detto e te lo ripeto.
Bravo, beh, sei stato un buon profeta, perché il Sudtirol è super sorpresa di questo campionato, non sorpresa, super sorpresa. Gianni Barone, non ti chiedo allora un pronostico per Parma-Ascoli, perché insomma dopo se no qui fomentiamo il gioco d'azzardo, certo, e non va bene, ognuno la pensi, faccia il
comunque
pronostico.
Sull'Ascoli ti posso dire, Alberto, un centrocampo molto giovane, due mezzali giovanissimo, 99 e un 2000, e con l'arrivo di Breda, che tra l'altro è anche un concorrente perché fa l'opinionista, quindi molte
volte
lo vedo, è uno di quelli che gli piace molto farlo, io l'ho incrociato in qualche trasmissione.
Sì, è molto
e so che uno è molto bravo anche a parlare, però è anche molto bravo, come era bravo come mediano ed è bravo anche come allenatore.
Ha giocato anche al Parma, non molto, ma ha giocato anche al Parma.
Infatti me lo ricordavo a Parma, ma me lo ricordavo anche altrove. Ha ripristinato il trequartista e probabilmente domenica ha fatto giocare Falzerano, che non è propriamente un trequartista, è un giocatore di fascia, e questa domenica dovrebbe far giocare Proia, che è uno dei giocatori che a me è per piaciuto, un giocatore che viene dalla scuola del Cittadella, lui, Gargiulo, Pavan, Branca, erano dei centrocampisti ai tempi di Venturato molto bravi, che però non stanno avendo molto fortuna fuori appunto dal cerchio magico di Cittadella, però è un giocatore molto interessante perché è uno di quelle mezze ali che il Parma non ha, che si sa inserire, e credo che Breda lo faccia giocare come trequartista, credo, perché non sono ancora sicuro chi sarà, se sarà lui o qualcun altro, però non vedo concorrenti in questo ruolo, perché Falcerano non mi sembra adattissimo, infatti non ha giocato neanche una gran partita domenica scorsa.
Vero, vedremo sabato. Intanto io ringrazio Gianni Barone, ciao Gianni, alla prossima.
Prego, grazie a te Alberto, un saluto a tutti.
Ricordiamolo che la partita è alle 14, non l'abbiamo ancora detto, Radio Cronaca dalle 13:45. Pubblicità, che poi abbiamo l'ultimo ospite, fra poco.
Palla in tribuna.
Fra 400 metri, svolta a destra e scopri la guida esclusiva Peugeot.
Oggi con Exclusive Test Drive ti basta scegliere un modello Peugeot della gamma elettrica e plug-in hybrid per una prova su strada totalmente personalizzabile. Potrai definire la durata, il percorso e persino il tipo di musica da ascoltare. Vai su Peugeot.it e prenota il tuo Exclusive Test Drive.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Stile Arredo Design, il punto di riferimento per chi sta cercando la propria soluzione abitativa ideale. Cucine, living, camere, divani e complementi d'arredo, frutto di un'evoluta ricerca in linea con le esigenze del vivere contemporaneo. Progettiamo e realizziamo i tuoi sogni. Stile Arredo Design, a Noceto, Parma, 0521 62 12 57.
Sei in cerca di finestre di qualità? Sei nel posto giusto! Da Zenna Serramenti potrai trovare un'ampia selezione di finestre in PVC, alluminio e legno per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla competenza di nostri professionisti, offriamo la soluzione ideale per la tua casa. Servizi anche di installazione e manutenzione. Zenna Serramenti è in via Minozzi 7A a Parma o telefona allo 0521 98 28 31 e prenota un appuntamento. Ti aspettiamo per dare un nuovo look alla tua casa.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, questa sera torna alle 21, Calcio e Calcio, con Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e Giuseppe Milano, che è collegato con noi. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Che puntata stai preparando? C'è anche una novità.
Beh, le novità sono tante e come sempre poi alla fine saranno i tifosi da casa, quindi ricordo immediatamente, spesso me lo dimentico, di scriverci al solito numero 333-920-0170, come sempre poi approfitteremo anche dei messaggi di Palla in Tribuna, sono tantissimi,
sì.
Non riuscite mai a completarli durante l'ora pomeridiana, quindi ne approfittiamo noi il giovedì. Parleremo della sfida con l'Ascoli, parleremo di questo Parma che si è fatto un brodino con il pareggio dell'ultima partita, qualcuno ha detto insomma per fortuna non si è perso ancora, altri dicono no, serviva il cambio di passo, ci sono in più le parole che Gigi Buffon ha rilasciato oggi alla Gazzetta di Parma che sono chiare, come il Parma voglia assolutamente cambiare passo. Speriamo che questo avvenga con l'Ascoli, una partita sulla carta facile, ma facile con questo Parma quest'anno non c'è davvero tantissimo. Ne parleremo con un ospite specialissimo, sarà a casa Ferrari, da Luca Ferrari c'è l'ex centrocampista crociato Filippo Savi che ci aiuterà anche a decifrare un po' meglio le manovre in mezzo al campo del Parma. Con lui ci sarà uno che insomma di calcio ne mastica non poco, è l'allenatore dell'Esignano, ex gialloblu Stefano Montanini, un altro che ne sa non poco, e poi studio ovviamente assieme a Luca Ampollini e Francesca Mercadanti. Ci sarà Marco Bernardini, ritorna, uno che insomma ci può dare dei suggerimenti molto interessanti. Le novità, la novità che dicevi è che da questa settimana inizia la collaborazione di Calcio a Calcio con i veterani dello sport di Parma, perché hanno scelto di regalarci una volta al mese un protagonista assoluto dello sport parmigiano, perché avremo in studio e premieremo noi, abbiamo questo onore di premiare l'atleta del mese, che viene deciso una giuria composta anche da colleghi giornalisti, e con noi questa sera, oltre al presidente dei veterani Andrea Barella, ci sarà Davide Belletti, che ha recentemente dimostrato tutto il suo valore durante i mondiali in acqua ghiacciata, una disciplina che si conosce non tantissimo, ma insomma una disciplina davvero coraggiosa perché si nuota nelle temperature gelide dei mari del nord, quindi davvero una un atleta tutto tondo, lo conosceremo meglio assieme a noi, e so che anche di calcio potrà dirci la sua. Quindi questa sera davvero una puntata da seguire dal primo all'ultimo minuto.
Beppe Milano, più completo di così, grazie Beppe. Allora in bocca al lupo, buona trasmissione e buon lavoro.
Grazie, grazie Alberto, grazie a te. Ciao,
ciao. Beh, ti saluta Luca, che poi si arrabbia se non te lo dico.
Luca che ci ha tirato le orecchie a tutti perché non abbiamo fatto gli auguri a Lorenzo Binotti ieri.
Ecco, allora, infatti, bravo, assolutamente. Pure in ritardo li facciamo al buon Minotti.
Al grande Minotti. Ciao.
Ciao Beppe, ciao. Allora, Luca che tra l'altro ci manda anche la designazione arbitrale, quindi partita che sarà diretta, parlo di Parmascoli naturalmente, da Niccolò Baroni di Firenze, assistenti Cecconi Gualtieri, quarto uomo Vogliacco, al VAR ci sono Di Paolo e suo assistente sarà Muto. È tutto per questa puntata, grazie a Simonetta Collini in regia. Questa sera, ve lo ricordo ancora, c'è Calcio e Calcio alle 21 su 12 TV Parma. Mentre domani torna, naturalmente, poco dopo le 14, qui Palla in Tribuna per l'ultima puntata settimanale prima del match di sabato. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.